Radio Onda Rossa, 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
Cos'è per te il genere? Il genere è fonte di diversità. Ci fa innamorare? Ci aiuta a capire le altre persone. Secondo alcune persone ci rappresenta. Il genere è una parte di me. Per me il genere non è niente. Ruoli di genere derivano dalle funzioni assegnate a ciascun genere. Le donne si riproducono, si occupano della famiglia, gli uomini tengono al sicuro e si preoccupano del necessario per la sopravvivenza. Attualmente le donne parlano sempre troppo. Comportati da uomo e smettila di piangere. Questo tipo di frasi, oltre a essere maschiliste, rafforzano gli stereotipi di genere.
Che oltre ad avere questa divisione binaria per genere, la nostra società è patriarcale.
Identità di genere. Il vero genere di ogni individuo è quello con cui questa persona si identifica. Siamo arrivati. Stop, chiudi.
E allora alle 19.12, benvenute e benvenuti e benvenuto a questo Mercedes del lunedì. E oggi abbiamo qui in studio un ospite con noi, andremo a presentare il suo libro dal titolo Genere per capirsi meglio, un libro a fumetti molto carino, vi consiglio di cercare su Google le immagini perché sono veramente molto belle. E abbiamo qui con noi Noa de Clos Coll. Ciao.
Ciao,
benvenuto, parla vicino al microfono.
Buongiorno.
E andremo appunto a parlare un pochino del libro e anche a magari ad approfondire qualche spunto dei temi trattati dal libro. Vi ricordo che il numero per collegarsi con noi è 06 49 17 50, quindi se volete potete chiamare. E quello che avete appena ascoltato era una registrazione di due bimbi o bimbe, non è ben chiaro, ma non ci importa, che appunto leggevano qualche brano della traduzione in italiano di questo libro. E allora, ciao Noa, benvenuto. E abbiamo due compagne con noi che ci aiuteranno con la traduzione dal castigliano, che no, fortunatamente parla nonostante sia di Barcellona. E, è giovanissimo peraltro, non so cos'altro dire, poi se tu vuoi raccontare qualcosa di te fai pure. E fa parte del collettivo Joves Trans de Barcellona, Giovani Trans di Barcellona. È un collettivo nato nel settembre 2015 per creare uno spazio in cui le giovani trans possano parlare per se stesso e avere un luogo libero di aggregazione. E, ciao, allora dici qualche cosa in più su questo libro, di che cosa parla questo libro?
Questo libro lo hice nell'ultimo anno dell'istituto per explicar a la gente a mi alrededor. Para explicar a la gente de mi alrededor lo que significaba ser trans y concretamente ser trans no binario.
Ma è acceso? Ok. quindi diciamo, questo è un libro che Noa ha scritto l'ultimo anno di liceo per spiegare ai suoi compagni e compagni, insomma alle persone intorno a lui, che cosa voleva dire essere una persona trans e in particolare una persona trans non binaria.
Entonces quería poder explicar eso de forma muy clara, pero sin... Pero sin tomar a las explicaciones que simplifican intentando... A ver, no sé cómo explicarlo. Me encontré con que mucha gente utilizaba términos o simplificaba la experiencia trans de forma que la gente que no conoce nada pudiera entenderla, pero de forma también a veces un poco problemática, como explicando, para explicar a su familia que eran trans, pues usar, por ejemplo,
la idea de vivir en un cuerpo equivocado, aunque no pensaran que fuera una buena forma de explicarlo, pensando que sería más simple. Y entonces lo que quise hacer es conseguir explicar cosas complicadas de forma sencilla sin pasar por esta técnica, digamos.
Quindi diciamo l'esigenza da cui parte questo libro è quella di un po' superare, no, la modalità di raccontare l'esperienza trans che fino a quel momento aveva visto intorno a sé, che passava dalla necessità di farsi capire dalle persone che quell'esperienza non la vivono, usando delle espressioni o comunque dei modi per spiegare questa esperienza che erano sì più semplici ma che comunque lui non condivideva, e ha fatto l'esempio di spiegare di essere una persona trans utilizzando la locuzione, diciamo, di essere nati nel corpo o nate nel corpo sbagliato. Quindi il suo intento era quello di trovare un modo per esprimere la sua identità o comunque questa identità in una maniera semplice senza ricorrere a un'eccessiva semplificazione o utilizzare delle locuzioni improprie o che comunque non condivideva per spiegarla.
Y entonces lo que me di cuenta es que para explicar lo que significa ser trans en la sociedad actual necesitamos una reflexión en torno a todo el concepto de género, y no solo de género en las personas trans, pero en todas las personas que constituyen la sociedad actual.
E quindi diciamo che il punto di partenza è stato anche quello di capire che per spiegare che cosa vuol dire identità di genere per le persone trans è necessario ripartire da spiegare che cos'è il genere, che è una riflessione che vale non solo per le persone trans ma per tutte le persone all'interno di questa società.
Hai già appunto risposto alla prima domanda che volevo farti, che era appunto perché hai scelto il fumetto e a chi è rivolto questo libro. In parte hai già risposto, perché appunto con la necessità di dire in modo semplice delle cose complicate senza sminuirle. E dall'altra però ti voglio ancora chiedere chi immagini che legga questo fumetto, perché per come è disegnato sembra un libro per bambini, poi in realtà non è un libro per bambini perché dentro ci sono molti concetti che neanche gli adulti hanno mai affrontato.
Bueno, yo el libro lo hice en el último año de instituto como trabajo para el instituto, y entonces yo estaba haciendo una filière exacto, y artística, y con otra compañera decidimos hacer dos proyectos artísticos, los dos relacionados con el género. Y lo que me interesaba mucho es la idea de utilizar la ilustración para explicar las cosas, y cómo a veces para algunas personas es mucho más fácil entender conceptos a través de imágenes que a través solo de palabras, o cómo el texto con las imágenes junto funciona mejor para también conseguir llegar a mucha más gente. Y precisamente cuando en este trabajo uno de los pasos por los que pasé es decidir a qué público iba dirigido el libro. Y mi conclusión fue que tenía que ir dirigido al máximo de gente posible, es decir, desde las personas más jóvenes hasta las personas más mayores, porque el género es algo que nos incluye a todas.
Ok, quindi un po' riassumo, ma neanche tanto. Quindi questo è un lavoro che ha fatto durante l'ultimo anno di liceo, nell'ambito appunto dell'elaborazione di un progetto artistico che stava facendo insieme a una sua compagna. Ha deciso di appunto cercare di affrontare queste tematiche usando la tecnica del fumetto, anche tenendo conto del fatto che a volte per esprimere dei concetti l'uso di immagini può risultare come un canale più accessibile, considerando il fatto che ci sono delle persone che riescono a comprendere meglio i concetti tramite le immagini rispetto appunto al testo scritto. E inoltre, quando diciamo il punto di partenza appunto dell'elaborazione di questo lavoro è stato anche immaginare a quale pubblico questo libro era destinato, e la risposta che Noa si è dato è stato quello di includere qualsiasi tipo di lettore, quindi dalle persone e lettrice, dalle persone più giovani alle persone adulte, proprio perché le questioni legate al genere sono questioni che interessano tutte e tutti. è tutto.
Y bueno, añadir también que durante este último año de instituto fue cuando expliqué a todo el mundo, a mis profesores, a mis compañeros, etcétera, que yo no era una chica, que era una persona no binaria, etcétera. Y el hecho de tener el libro al final del curso es como que cerró un bucle, digamos, como que ayudó a todo el mundo a entender exactamente la cuestión y, bueno, que creo que en el sentido de tocar a todos los públicos en mi vida personal fue algo que funcionó y tengo profesores como compañeros de clase, como mi familia, como amigos, etc. Y también sé que muchas compañeras trans lo buscan por el mismo motivo, para poderlo enseñar a su familia, para poderlo enseñar en sus círculos y poder explicar mejor qué significa ser trans, ¿no?
E un elemento in più riguarda invece la sua vita personale, perché comunque l'ultimo anno di liceo è stato l'anno in cui, no, ha deciso di fare un coming out come persona trans non binaria, quindi ha iniziato a dire ai suoi professori, ai compagni e alle compagne di classe, comunque anche alla sua famiglia, che non si identificava come una ragazza ma come una persona trans non binaria. E quindi diciamo che questo fumetto e il libro l'hanno aiutato anche a far capire me, quindi alla fine dell'anno scolastico, quindi come chiusura del cerchio, un po' a far capire meglio a tutte le persone che facevano parte, insomma, del suo gruppo, in senso lato, della sua comunità, che cosa, qual era il discorso e il concetto che cercava di far passare sin dall'inizio, appunto, della sua transizione. E sa per certo, appunto, che anche appunto sue compagne, amiche, altre persone trans, insomma, a stretto contatto con lui, stanno cercando, insomma, di avere questo libro, comunque lo usano per mostrarlo, insomma, ai familiari, agli amici e alla loro comunità, per far capire che cosa vuol dire essere una persona trans.
Nel libro tu usi molti termini per, appunto, nominare soggettività differenti, e specifichi anche che i termini, le etichette, vengono utilizzate per visibilizzare alcune soggettività che in questa società binaria eteronormata sono, appunto, invisibili, e che però non sono delle etichette statiche e non servono a creare dei confini, ma soltanto a, appunto, mettere in risalto qualcosa di altro che spesso non viene visto. E a questo proposito vorrei chiederti, anche per chi ascolta che magari non ha molta dimestichezza con l'uso di alcuni termini, che cosa si intende, per la tua esperienza ma anche quello che è scritto nel libro, come genere non binario, una persona dal genere non binario, e che il rapporto c'è tra l'essere una persona dal genere non binario o una persona trans, come viene comunemente intesa, no? Quindi, come persona trans in genere si pensa a una persona che nasce maschio e poi fa un percorso di transizione che può includere anche operazioni, ormoni, e alla fine approda dall'altra parte ed è una donna. Invece spiegaci un po' meglio il concetto di non binario.
Bueno, para empezar, como has dicho, creo que es muy importante tener claro que no hay definiciones estáticas y que todo tiene que ser flexible, porque tenemos que intentar, bueno, creo que hay que intentar explicar las cosas de la forma más clara posible, pero nunca de forma autoritaria, digamos. Todo puede cuestionarse, ¿no? Y creo que es muy importante, con todas las etiquetas, tener en cuenta que las etiquetas son algo bastante personal y que cada persona puede elegir sus propias etiquetas y explicar esas etiquetas de forma distinta. Pero luego sí que hay un trabajo de intentar explicar para el exterior e intentar buscar definiciones que puedan incluir a todo el mundo, digamos, ¿no?
Allora, diciamo che ovviamente è importante cercare di spiegare nella forma più semplice possibile, però senza utilizzare un approccio autoritario alle definizioni, ma cercando di mantenere sempre uno spazio per la flessibilità e considerare che le etichette e le definizioni sono utili, ma che poi ciascuno si definisce e le utilizza in base alla propria esperienza personale.
Personalmente a mí me gusta mucho utilizar etiquetas inversas, digamos, negaciones. Es decir, yo me defino mucho más por lo que no soy que por lo que soy. Y creo que por eso me encanta el término no binario, porque no binario significa simplemente no hombre o mujer, teniendo en cuenta binario como la construcción social de género que solo permite que existan dos géneros, el género hombre o el género mujer.
Noa dice che personalmente preferisce l'utilizzo di etichette declinate in senso negativo, quindi preferisce definirsi per ciò che non è, e per questo utilizza il termine non binario, che semplicemente indica qualcosa che non è all'interno dello schema binario previsto nella società, che contempla solo l'esistenza di due generi, quindi il genere maschile e il genere femminile. Mm-hmm.
Y para explicar lo que significa ser trans, también prefiero usar una definición en negativo. Para mí, la persona trans es la persona que no se identifica con el género asignado. Es decir, que cuando nacemos y se nos impone un género, se nos explica que somos un hombre o se nos explica que somos una mujer, la persona trans es la persona que no acepta esta imposición y se rebela contra la imposición de género.
E allo stesso modo, quando Noa vuole definire una persona trans, preferisce utilizzare una definizione in negativo, quindi la persona trans è la persona che non accetta il genere imposto alla nascita, perché quando nasciamo in questa società ci viene imposto un genere, che è o il genere maschile o il genere femminile, e la persona trans è la persona che si ribella a questa imposizione di genere che ci viene imposta alla nascita.
Y bueno, creo que el hecho de utilizar estas definiciones en negativo permite mucha más libertad y es decir, hace que estas etiquetas puedan ser apropiadas por personas con experiencias muy distintas, porque persona que no se identifica con el género asignado, pues puede ser un hombre a quien hemos asignado el género femenino, o puede ser una mujer trans a quien hemos dicho que era un hombre, o puede ser una persona no binaria, o etcétera. Entonces, si se define trans y no binario de esta forma, para mí toda persona no binaria sería una persona trans, porque ninguna persona no binaria, a nadie se nos impone ser no binario, digamos. Pero al mismo tiempo, creo que es importante tener en cuenta que las etiquetas son algo que la misma persona tiene que apropiarse, y que por tanto puedes encontrarte en el mundo de personas no binarias que prefieren no usar, por ejemplo, la etiqueta trans, por decir algo.
Diciamo, utilizzare le definizioni in negativo permette alle persone di riappropriarsene e di rimodularle e di spiegarle in maniera più individuale. E quindi diciamo, una persona, diciamo, utilizzare queste definizioni di persona trans in termini negativi fa sì che questa etichetta possa contemplare molti vissuti individuali differenti, quindi può includere sia un uomo trans a cui alla nascita è stato assegnato il genere femminile, una donna trans a cui alla nascita è stato assegnato il genere maschile, e qualsiasi persona non binaria che quindi si ribella al genere assegnato alla nascita senza identificarsi in uno dei due generi binari può essere considerato una persona trans. Ad ogni modo, le etichette sono qualcosa che le persone devono rivendicarsi, quindi ovviamente questo lascia spazio a una molteplicità di vissuti individuali, per cui esistono anche persone trans che rivendicano l'etichetta di persone, esistono anche persone non binarie che rivendicano la categoria o l'etichetta di non binarie, che però non si identificano come persone trans.
Molto chiaro, però per darvi un'idea di tutto questo che abbiamo detto, nel libro è riassunto praticamente in tre pagine, di cui ve ne leggo una, perché voglio dare un pochino l'idea a chi ci ascolta di quanta semplicità viene utilizzata nel descrivere delle relazioni così complesse come noi ne stiamo parlando in questo momento. Ogni persona vive la sua identità di genere in modo differente. Così ci sono persone che, in base alla propria percezione dei generi binari, si ritrovano parzialmente o totalmente al di fuori delle categorie di uomo o donna. Il loro genere è non binario. I generi non binari si costruiscono nella cultura occidentale a partire dai generi binari, in relazione ad essi. Le etichette di genere servono per orientarsi e aiutano a dare visibilità alle persone di genere non binario. Ovviamente noi abbiamo saltato tutto lo spiegone su che cos'è il genere, ricordiamo
ovviamente che per genere intendiamo tutto quel set di ruoli e di caratteristiche che vengono assegnate ad una persona a partire dal sesso biologico alla nascita. E quindi ad esempio nel libro viene fatto, si dice che ne so, al maschio, al maschietto piace giocare a pallone, il bambino atletico, la bambina è dolce e carina e gli piacciono le principesse, questo è il genere. E peraltro tu sottolinei nella civiltà occidentale, nella società occidentale, appunto, perché evidentemente i discorsi che stiamo facendo valgono per questo pezzo di mondo, ma è molto differente in altre parti del mondo dove la questione dei generi, come sono declinati, è differente e anche forse per certi versi più antica. Qui c'è un breve inciso in cui appunto ricordi che ad esempio in Messico alcune comunità avevano più di un genere, in Nord America i nativi americani avevano i two spirits, cioè persone che erano sia uomo che donna contemporaneamente. Quindi insomma ricordiamo, contestualizziamo sempre che stiamo parlando del genere dal punto di vista della società occidentale. Adesso magari mettiamo qualche minuto di musica così riprendiamo fiato e tra un paio di minuti torniamo in voce. Alle 9.34 torniamo in voce con Noa che sta presentando con noi il suo libro Genere per capirsi meglio, edito da Lo Russo. E, c'era una domanda qui in studio.
Allora, bene, intanto ci piace un sacco questo fumetto, grazie Noa, perché è veramente semplice, chiaro, diretto e, come dicevi appunto tu, utilizza un linguaggio semplice ma non semplificato per spiegare alcune questioni che sono veramente complesse e che giusto da pochi anni qui cominciamo ad affrontare. E rispetto a questo ti volevo chiedere un po' di raccontarci, di spiegarci anche che cosa intendiamo per cisgenere, e che cosa intendiamo per transgenere, ovviamente, e di conseguenza, se hai voglia, visto che nel fumetto tu la lasci un po' come una domanda così aperta, la questione di intersezione tra cissessismo e transfobia, quindi quanto queste questioni vanno di pari passo, quanto invece divergono e appunto quanto lavoro abbiamo da fare rispetto al riconoscimento di ciò.
Bueno, a ver, creo que para empezar el tema, la palabra cisgénero, creo que es una palabra muy importante, porque para empezar muy poquita gente la conoce y en general cuando la usamos la gente nos pregunta todo el tiempo qué significa. Y es muy gracioso porque en general cuando una persona te pregunta qué significa cisgénero, le puedes contestar cisgénero eres tú.
Diciamo che per rispondere a questa domanda forse è il caso di iniziare da una, diciamo, definizione, o comunque dal parlare della parola cisgender, che è una parola che pochissime persone conoscono, e questo, diciamo, è abbastanza divertente, perché quando la usiamo molte persone chiedono: ma che vuol dire cisgender? E la risposta più semplice sarebbe: cisgender sei tu.
¿Qué quiero decir? A ver, para la gente que no sepa qué significa ser cis, una persona, la palabra cis la usamos en contraposición a la palabra trans. Si una persona trans es la persona que no se identifica con el género asignado, la persona cis es la persona que sí que se identifica con el género asignado. Es decir, es una persona que durante toda su vida no ha tenido problemas y no se ha identificado de forma distinta que el género que le hemos impuesto como sociedad. ¿Qué quiero decir por ahí? Es decir, a ver. Vale, te toca.
Diciamo che il termine cis viene usato in opposizione al termine trans, e quindi se la persona trans è la persona che non si identifica con il genere imposto alla nascita, la persona cis è la persona che invece si identifica col genere imposto alla nascita, ovvero la persona che per tutto il corso della sua vita non ha avuto problemi con l'identificarsi col genere imposto appunto al momento della nascita.
Es decir, para poner ejemplos, una mujer cis es la mujer que ha nacido y todo el mundo ha dicho: esta persona es una niña, y luego ha crecido y ella misma toda su vida sigue diciendo: sí, yo soy una mujer.
Quindi per fare un esempio, una donna cis è una donna che fin dalla nascita è stata identificata come di genere femminile, quindi tutte le persone hanno iniziato a dire: ok, questa è una bambina, e crescendo questa persona si è identificata come donna e quindi ha continuato a vivere con il genere assegnato alla nascita.
E, bueno, lo che è molto importante, il motivo per il quale è molto importante la esistenza di questa parola, della parola cisgénero, unita, è che è una parola che va unita al termine cissexismo, che è un termine che busca mostrare che viviamo in una società cis, es decir, che viviamo in una società in cui si impone a tutto il mondo un genere.
E, diciamo, l'uso del termine cis è importante soprattutto perché va associato al termine cissessismo, che è un termine che si usa per mostrare che viviamo in una società cisgender in cui ci viene imposto un genere sin da subito,
e in conseguenza che nella società in la quale viviamo la eccezione alla norma, ser trans, è lo che si sale dalla norma.
E quindi, diciamo, in una società conformata in questo modo, l'eccezione è l'essere trans. Quindi essere trans vuol dire non conformarsi alla norma vigente nella società.
Esa es la raíz de toda la violencia que sufren las personas trans, el hecho de salirse de la norma y decir: no, yo tengo este cuerpo, pero eso no significa que soy un hombre, o eso no significa que soy una mujer, es lo que crea toda una serie di violenze molto diverse contro le persone trans.
E, diciamo, il cissessismo è la radice su cui si fonda tutta la violenza che soffrono le persone trans per il fatto di uscire e comunque ribellarsi alla norma, e quindi di dire ok, io ho questo corpo, ma questo non vuol dire che sono una donna o che sono un uomo, le espone a tantissimi episodi di violenza che appunto si fondano sul cissessismo.
E creo que es importante hablar del, cuando hablamos de la experiencia trans y de la violencia contra las personas trans, creo que es importante hablar de la experiencia corporal y del hecho que incluso cuando salimos del armario como personas trans, se espera de nosotras que sigamos un recorrido preciso para llegar a ser trans, pero de la forma correcta, es decir, de la forma de pasar de un extremo al otro. Es decir, si al nacer nos imponen ser mujeres y salimos del armario como trans y decimos no, no soy una mujer, soy un hombre, se espera de nosotras que pasemos al extremo opuesto y que nos convirtamos en un hombre muy masculino, perfectamente hombre, etcétera.
Diciamo che nel parlare dell'esperienza trans e delle violenze che subiscono le persone trans, secondo noi è molto importante partire dal corpo e dalle esperienze legate al corpo, perché comunque in questa società, anche nel momento in cui una persona decide di fare coming out come persona trans, viene richiesto, insomma, a questa persona di compiere un percorso di transizione che, a partire dal genere assegnato alla nascita, lo porti all'estremo opposto del binarismo di genere. Quindi se io nasco come donna e decido di fare coming out come persona trans, ci si aspetta che io, e quindi decido di identificarmi come uomo, la società si aspetta da una persona da questa persona di compiere tutto il percorso di transizione che poi lo porterà fino all'estremo opposto, quindi all'identificarsi come uomo e come uomo molto mascolino.
E volviendo alla pregunta della relazione entre transfobia e cissexismo, en el libro yo es una cuestión que la dejo abierta, porque creo que es muy útil tener las dos palabras según el momento. Es más útil utilizar la palabra transfobia o la palabra cissexismo, pero personalmente creo que en el fondo es una misma violencia que se usa de forma distinta. Es decir, que cuando estamos imponiendo la norma cis a todo el mundo, estamos siendo transfóbicos contro le persone che non vanno a accettare questa norma.
Ok, quindi diciamo la relazione tra cissessismo e transfobia all'interno del libro viene lasciata come una questione aperta, però diciamo secondo noi i due termini vanno considerati congiuntamente, perché sono due, in fondo rappresentano la stessa forma di violenza imposta sulle persone trans, perché nel momento in cui, in virtù del cissessismo che insomma presenta all'interno della società, imponga a una persona di essere, impongo alla persona un genere, di fatto sto esercitando una violenza transfobica su tutte le persone trans che decidono di non conformarsi a quella norma di genere.
C'era anche un'altra domanda, qualcuno la vuole fare?
Giustamente tu parlavi di cissessismo e quindi parlavi di quanto la nostra società sia fondata sulla cisnorma, basicamente, e quindi la domanda che mi veniva subito appresso è chiaramente iniziare a ragionare insieme su che cosa significa privilegio cis, nel senso che siamo abituati a riconoscere, spesso nominare, a volte decostruire diversi dei privilegi che ci toccano più o meno. Possiamo parlare del privilegio di classe, possiamo parlare di privilegio di razza, però rispetto al privilegio cis è ancora una questione molto complessa da affrontare, sicuramente difficile da riconoscere, e anche all'interno delle nostre comunità, quindi all'interno delle comunità LGBTQ. Quindi ti volevo chiedere appunto perché secondo te è ancora così difficile riconoscere questo privilegio, nominarlo e poi decostruirlo, proprio utopia.
Sì, creo che lo che è complicato quando hablamos del privilegio cis es que estamos cuestionando todo el concepto de género en su totalidad. Es decir, que el género es una construcción social muy compleja y que afecta de forma distinta a distintos grupos. y esto incluye para empezar las mujeres, porque vivimos en una sociedad donde el género es machista, y pero también a las personas no heterosexuales como las personas trans. Y sí.
Okay. Quando parliamo di privilegio cis, diciamo è molto quello che è veramente complicato, secondo Noa, è il fatto che bisogna partire proprio dalla decostruzione del genere, che è una categoria che in forme diverse comunque interessa e colpisce in termini di oppressione differenti categorie di soggetti, a partire dalle donne, perché comunque viviamo in una società sessista, per passare poi anche alle persone non eterosessuali e alle persone trans.
E per esempio, come hablabas della comunità LGBT, creo que es muy importante dentro de una reflexión sobre la sexualidad incluir una reflexión sobre el género, porque creo que una de las normas de género más extendidas y más digamos violentas es la imposición heterosexual, que significa que a los hombres les gustan las mujeres y a las mujeres les gustan los hombres.
E, diciamo, per quanto riguarda la comunità LGBT, per esempio, secondo noi è assolutamente imprescindibile introdurre all'interno dei ragionamenti, insomma, che facciamo anche una riflessione sul genere, perché appunto una delle imposizioni di genere più violente che esistono all'interno della società è quella dell'imposizione eterosessuale, cioè partire dal presupposto che agli uomini debbano piacere le donne e alle donne debbano piacere gli uomini.
Y creo que es importante tener esta reflexión para darnos cuenta de que cuando hacemos activismo LGTB o digamos LGB, hay que tener esta reflexión sobre el género, porque el hecho de no ser heterosexual es en sí una forma de resistencia contra esta imposición de género, y es importante tener en cuenta que se trata de una lucha conjunta, la lucha LGBT, porque es una lucha che si oppone al mismo sistema, digamos. No sé explicarme, pero...
E quindi, diciamo, tenere presente e salda questa riflessione è importante, per esempio, nel fare attivismo LGB, perché bisogna appunto partire, è necessario ricordare che bisogna partire dal presupposto che l'eterosessualità o comunque l'imposizione eterosessuale è una forma di violenza di genere, e se partiamo di violenza del genere, e se partiamo, diciamo, da questo presupposto, è possibile considerare la lotta LGBT come una lotta congiunta di tutte le forme di ribellione all'imposizione di genere.
Quindi, a proposito di lotta, mi verrebbe da dire, tu nomini anche il transfemminismo nel tuo libro, fai parte di un collettivo che presumo sia anche un collettivo transfemminista, quindi un collettivo che, cioè una lotta che tocca, come dicevi tu, varie oppressioni, quindi l'oppressione rispetto al genere, rispetto all'orientamento sessuale, ma anche rispetto ad altre cose, alla provenienza, alla classe, eccetera, all'abilità e alla disabilità dei corpi. E quindi volevo chiederti, tu nel libro definisci transfemminismo come il femminismo delle persone trans o il femminismo transincludente. Mm-hmm. Qui in Italia è sempre stato utilizzato, cioè almeno per quello che ne so io, poi magari se sbaglio, cioè viene largamente utilizzato appunto per distinguersi da quel femminismo essenzialista e biologico di cui possono essere protagoniste soltanto le persone nate donne,
le donne cis,
che si identificano, stavo cercando di spiegare, che si identificano con il genere assegnato. E invece tu dai una definizione un po' diversa, e quindi volevo chiederti se ti andava un po' di appunto dirci cosa intendi tu, cosa intende il tuo collettivo o nel tuo contesto, cosa significa la parola transfemminismo e anche quali prospettive di lotta apre il transfemminismo rispetto alle varie oppressioni che attraversano ogni persona.
Mm-hmm. creo que está muy unido a la pregunta anterior, es decir, que como el género es un impuesto que nos afecta de forma distinta, pero conjuntamente a varios grupos, como son las mujeres o las personas no heterosexuales o las personas trans, y también con una reflexión, bueno, es algo que tiene que ir liga conjuntamente con una reflexión colonial, como hemos hablado antes, de la cual no hablo en el libro porque no soy la persona indicada, pero creo que, bueno, no sé por dónde iba. Que es importante tener en cuenta toda este aspecto global y globalizante que tiene el género y llevar una reflexión conjunta interseccional para poder cambiar las cosas, ¿no? en el contexto de una lucha transfeminista.
Allora, diciamo che la risposta a questa domanda, secondo noi, è molto collegata alla risposta della domanda precedente, nel senso che bisogna appunto tenere in conto che il genere come oppressione colpisce appunto vari gruppi possono essere le donne, le persone non eterosessuali, le persone trans, e che comunque quindi ha un portato di oppressione globale che va tenuto in conto per poter appunto anche costruire dei legami di lotta e di complicità, e allo stesso modo deve tenere insieme anche un asse di riflessione sull'oppressione colonialista, di cui Noa non parla nel libro appunto perché dice di non essere la persona indicata a parlare di questo tipo di oppressione, però appunto è necessario tenere conto di questa portata globale del genere, di come appunto eserciti un'oppressione su diversi gruppi e diverse soggettività per poter realmente immaginare una lotta che sia intersezionale.
Se nessuno vuole aggiungere niente, magari mettiamo un po' di musica e poi torniamo in voce.
Give love.
Eccoci tornate e tornati con Noa, autore del libro Generi per capirsi meglio. E niente, io volevo aggiungere una domanda. E so che ad oggi tu vivi a Parigi, frequenti l'università, e quindi ti volevo chiedere anche rispetto al movimento studentesco che sta attraversando la Francia in questo momento, se e come c'è spazio per affrontare le tematiche di cui abbiamo discusso fino adesso, quindi rispetto al genere, al queer, all'identità di genere, all'orientamento sessuale, appunto negli spazi che sei riuscito a creare all'interno insomma dell'università.
Sì, io sto studiando in Paris, sto in Panteón Sorbona, e desde el mes de abril que empezamos a movilizarnos contra la nueva ley de educación de la ministra de Macron. Y entonces creo que fue a partir de abril que empezamos a ocupar mi universidad, como otras universidades en París y en el resto de Francia que han estado ocupadas por los estudiantes.
Diciamo sì, no? Ci ha raccontato insomma che adesso vive a Parigi e studia all'università di Parigi Sorbona, Panteón Sorbona. Sì. E da aprile insieme insomma al movimento studentesco stanno occupando non solo la sua università ma anche altre per protestare contro la legge di riforma dell'istruzione voluta dalla ministra di Macron.
Y entonces estas universidades que han estado ocupadas en Francia se han convertido en espacios de vida colectiva de los estudiantes, donde dormíamos juntas y comíamos juntas y nos organizábamos juntas, hacíamos talleres, charlas, etcétera, en las universidades.
E a partire da queste occupazioni le università appunto occupate si sono trasformate in spazi di vita collettiva dove insomma gli studenti e le studentesse hanno iniziato a dormire insieme, mangiare insieme, organizzare laboratori, chiacchierate e quindi a condividere lo spazio collettivo.
E credo che lo che è molto importante, bueno, molto interessante in questo contesto es hablar de cómo se ha tratado el tema del género dentro de estos espacios. Por ejemplo, en mi universidad, como en otras universidades, se crearon espacios no mixtos o se empezó una reflexión sobre todo lo que son trabajos de cuidados, trabajos de la cocina, de la limpieza de la universidad, etcétera.
Quello che insomma secondo noi è molto interessante di questa esperienza è capire e raccontare come è stato affrontato il tema del genere in questi spazi collettivi e per esempio nella sua università come in altre università sono stati creati degli spazi non misti o comunque dei momenti di discussione relativi ad esempio al lavoro di cura o al lavoro ad esempio di cucina e pulizia delle facoltà dell'università.
Y creo, bueno, personalmente creo que todos estos espacios han, si lo comparamos con la universidad no ocupada, la universidad cuando funciona normalmente, han sido espacios de, digamos, liberación en lo que se refiere al género, ¿no? Es decir, que han sido espacios donde salirse de la norma de género es mucho más fácil que en otros espacios más normativos.
E diciamo che la potenza di questi spazi, soprattutto se confrontati con l'università normale, diciamo l'università a pieno regime di funzionamento, è che sono stati spazi veramente di liberazione dal genere, ovvero spazi in cui liberarsi dalle norme di genere è risultato essere molto più facile.
E al mismo tempo sì che nos hemos encontrado con la repetición de los mismos problemas que nos encontramos fuera de estos espacios, es decir que sí que ha habido una reflexión sobre sobre conductas machistas o sobre digamos dinámicas que estando integradas en todas nosotras se han repetido también en las ocupaciones de universidades.
E dall'altro lato ovviamente durante l'occupazione si sono dovuti confrontare anche con delle dinamiche che sono proprio invece anche degli spazi normati, quindi sì che ovviamente ci sono state delle riflessioni relative a comportamenti machisti o comportamenti normativi in termini di genere che si hanno anche al di fuori degli spazi occupati.
E allora, se siamo arrivati quasi in chiusura, se non ci sono altre domande o altre cose che ci siamo scordate di dire, che vogliamo dire, va bene, allora magari andiamo a ricordare un pochino le date di presentazione di questo libro. Allora, ricordiamo che il libro si chiama Genere per capirsi meglio, Loro suo editore. Noa sarà in Italia appunto fino al 13 giugno e presenterà il libro mercoledì 6 giugno alle 18:30 a Bologna presso la sede del MIT, Movimento Identità Trans, e giovedì 7 giugno alle 19:30 qui a Roma alla libreria Tuba al Pigneto, lunedì 11 giugno alle 19 alla libreria Perditempo di Napoli, martedì 12 giugno alle 18:30 alla libreria Il Giardino del Mago a Roma sempre. E la prossima è domani martedì 5 giugno alle 18 alla libreria Fahrenheit 451 a Campo dei Fiori. E se volete il libro, che io vi consiglio tantissimo, potete andare a una di queste presentazioni oppure potete cercarlo presso le librerie indipendenti che avete vicino casa. Se non ce l'avete, ci sono solo librerie
non indipendenti,
potete chiedere comunque di ordinarlo oppure sul sito www.lorussoeditore.it si può fare richiesta. E che altro dire? Già che stiamo parlando di genere, magari ricordiamo che venerdì 8 presso le Cagne Sciolte in via Ostiense 137 ci sarà una chiacchierata con Porpora del MIT, Porpora Marcasciano, in cui parleranno di normalizzazione e assimilazione delle identità afroce da parte appunto delle istituzioni, del capitale e di quant'altro. E quindi vi invitiamo anche a fare questa chiacchierata dalle 18:30 di venerdì e invitiamo anche Noa, speriamo che sarà presente, così continueremo a charlare. E ricordiamo il sito della radio www.ondarossa.info su cui